Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 19 ottobre, una giornata in cui vi raccontiamo come un gruppo di missionari statunitensi e i loro familiari sono stati rapiti da una banda armata da Haiti vicino Port-au-Prince dopo aver visitato un orfanotrofio. La situazione è ancora in corso, ci sono ricerche dell'FBI e non è comunque in realtà una novità, perché Haiti ha uno dei tassi più alti di rapimento al mondo. Ci sono potenti bande che sfruttano una situazione, un'ambientazione senza legge per far soldi, ovviamente con il pagamento di riscatti. Cercheremo di fare il punto sugli ultimi avvenimenti sia ad Haiti, dove l'uccisione del presidente Jovenel Moïse a luglio ha creato delle situazioni assolutamente di mancanza di sicurezza, e poi andremo anche in El Salvador, dove migliaia di manifestanti hanno marciato domenica nella capitale contro le azioni del governo del presidente Bukele, e poi ancora in Ecuador, dove il presidente Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza con polizie militari nelle strade per contrastare il traffico di droga, così dice per La Piazza Online. I suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Costanza Sporci. Sono diversi hashtag: per Haiti l'hashtag Haiti e ancora l'hashtag Mozo, che è il nome poi in realtà della gang che avrebbe rapito i missionari. E poi per il Salvador, hashtag Bukele, hashtag Bitcoin, che è un punto sul quale si manifesta, e poi ancora hashtag Ecuador, ancora un altro hashtag col nome del paese. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335 5634296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Tonight the turmoil and violence rocking Haiti has been directed at American citizens. After 17 people on a missionary visit were kidnapped near the capital of Port-au-Prince while visiting an orphanage. The Ohio-based Christian Aid Ministries posting on its website the group of 16 U.S. citizens and one Canadian citizen includes 5 men, 7 women and 5 children. Join us in praying.
Stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo come ieri, 18 ottobre, la NBC americana ha dato la notizia del rapimento dei missionari statunitensi ad Haiti. Sono diverse persone, come avete sentito, e ci sono anche dei bambini. A quanto pare si tratta di una banda armata che li avrebbe prelevati vicino Port-au-Prince, quindi dopo aver visitato un orfanotrofio. Allora cerchiamo di capire, tra l'altro, cosa accade in questo paese da diversi mesi, in una situazione complicata dal punto di vista politico. Poi non dimentichiamo che c'è stato anche un terremoto. Ne parliamo con i nostri ospiti, che sono Roberto Codazzi, educatore cooperante Repubblica Dominicana, che ha fondato nel 2008 l'associazione Color e Speranza, e anche autore di un paio di libri su Haiti. L'ultimo è Haiti, il terremoto senza fine. Buongiorno Codazzi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie per essere con noi, e ne parliamo anche con Maria Vittoria Rava, presidentessa della Fondazione Francesca Rava, Italia Onlus. Buongiorno Maria Vittoria Rava.
Buongiorno.
Grazie anche a lei di essere con noi stamattina, tra l'altro su un tema, su un paese che in Europa non è tanto raccontato, non è tanto mediatizzato, e in realtà l'attenzione dovrebbe essere certamente maggiore. Roberto Codazzi, ecco, partiamo dall'evento, dalla breaking news, diciamo così. L'FBI, i team del Dipartimento di Stato americano stanno lavorando per localizzare i 17 missionari cristiani rapiti a Haiti ieri. Può dirci chi erano questi missionari, cosa facevano, qual è lo stato delle indagini al momento? Sembra tra l'altro che la gang responsabile si chiami The 400 Mawos, è così?
Sì, insomma, si sa che i missionari rapiti fanno parte della Christian Aid Ministries, una chiesa evangelica che fa capo agli Stati Uniti e al Canada. Si sa chi li ha rapiti perché è una banda attiva ormai da più di un anno in quella zona di confine fra la Repubblica Dominicana e Haiti. Porto Prince dista una quarantina di chilometri dal confine con la Repubblica Dominicana. Quella zona è presidiata da questa gang armata, la 400 Mawoso, che appunto ha uno schema di rapimento consolidato. Si calcola che circa l'80% dei rapimenti fatti ad Haiti sono realizzati da questa banda. E se parliamo di numeri altissimi, perché soltanto fra luglio e settembre sono più di 220 i rapimenti registrati ad Haiti. Hanno uno stile di rapimento classico, quello del rapimento collettivo, nel senso che si impadroniscono di un autobus o di un'auto e rapiscono tutti i membri che sono su quei mezzi e chiedono un riscatto collettivo per lasciarli poi tutti insieme. La maggior parte, la stragrande maggior parte dei rapimenti che avvengono ad Haiti vengono risolti con il pagamento del riscatto. Sono pochissimi i casi in cui la polizia ha un ruolo nelle indagini e nella liberazione delle persone rapite. La differenza di questo rapimento da tutti gli altri è che questa volta vengono rapiti dei bianchi, quindi si attiva un'attenzione internazionale che altrimenti non c'è.
Ecco, una tensione internazionale, dicevamo appunto sul terreno è già operativa l'FBI, eppure questo naturalmente è un tema non nuovo ad Haiti. C'è un articolo di approfondimento sugli approfondimenti della Reuters che ci segnala Costanza Spocci dalla redazione, si intitola "Le gang espandono il territorio mentre il governo di Haiti lotta per mantenere il controllo". È un testo che racconta che addirittura quando il primo ministro haitiano Ariel Henry ha tentato domenica scorsa di condurre una cerimonia per commemorare la morte di uno dei padri fondatori del paese, la sua delegazione è stata accolta da una raffica di spari che ha costretto i funzionari a ritirarsi. Ecco, Maria Vittoria Rava, l'aiuto umanitario, l'intervento esterno in Haiti ha una storia lunga, una storia anche controversa. Voi siete sul territorio da molti anni, lo siete con successo. Le chiedo qual è il segreto per operare senza attirare la riprovazione della popolazione locale? Quali sono i rischi poi per gli operatori di fondazioni come la vostra?
In altri paesi poveri, in particolare Haiti, noi siamo transiti da 40 anni, noi operiamo per la gente insieme alla gente, non facciamo assistenzialismo, facciamo empowerment e i nostri lavoratori, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri meccanici, i nostri educatori, i nostri professori sono tutti rigorosamente haitiani. Questa è la filosofia della nostra organizzazione, che mira quindi all'empowerment. I volontari, cioè chiamiamoli i bianchi come dicono loro in Haiti, sono i volontari che vengono dall'Italia e dagli altri paesi del mondo per portare l'eccellenza e quindi le competenze, per insegnare e trasferire le competenze affinché si possano aiutare da sé. Questo lavorare insieme alle persone, con le persone, penso che sia non solo in Haiti, ma in ogni paese in via di sviluppo, la chiave di successo, perché è mettere la persona al centro e dare a loro la possibilità di andare avanti da sé senza vivere la colonizzazione delle ONG, questa colonizzazione che è il nuovo modo della colonizzazione, diciamo, che è in passato, no? Che è stata colonizzata ai tempi di Napoleone, dai francesi, ha avuto un destino molto diverso da quello dell'altra parte dell'isola, la Repubblica Dominicana, e da lì poi questo popolo che ha tenuto un'indipendenza molto giovane non è stato in grado di governare questa indipendenza ed è stato soggetto negli anni a numerose dittature che purtroppo hanno portato tantissimi momenti bui nell'isola di violenza. Devo però dire che noi negli anni siamo sempre andati come volontari portando veramente centinaia di persone giù, tra cui medici, infermieri che hanno diciamo le ruoli negli ospedali di eccellenza italiani e americani, che hanno appunto insegnato la chirurgia nel nostro ospedale San Damien, che aiuta 80.000 bambini l'anno. Aiutiamo tutti, anche questa è una chiave di successo, noi diciamo i figli di tutti. I figli di tutti i poveri, anche i figli di quelli che si chiamano gang, diciamo che questi poi sono altrettanto poveri e miseri come gli altri, però la violenza che si è manifestata in questi ultimi anni e che è culminata con l'uccisione del presidente sicuramente riflette una situazione di degrado che io da tanti anni lavoro in Haiti, da tanti anni sono passato tantissimo tempo della mia vita in Haiti, per me è la seconda famiglia, hanno assistito, tant'è vero che noi, che io personalmente vado con la mia famiglia, con tantissimi volontari, ho ricevuto qua adesso durante il terremoto manifestazioni di entusiastico offerta di aiuto da tantissimi volontari italiani, li ho bloccati tutti. Ho detto questo non è il momento di andare in Haiti, perché la violenza è molto molto grave ed è incontrollata, in quanto non c'è uno stato di polizia in Haiti, con l'uccisione del presidente, la situazione di instabilità del paese è molto grave, c'è uno stato di insicurezza generale nel quale ovviamente queste gang hanno una facilità di azione.
Ecco, e quindi diciamo che il segreto è non lavorare su Haiti ma lavorare con Haiti e gli haitiani, però la situazione diventa più complessa, sempre più complessa. E a questo proposito Roberto Codazzi e Maria Vittoria Rava citava proprio l'incertezza, la povertà, la fame, la vicenda di ieri ha gettato benzina sul fuoco di una situazione politicamente instabilissima dopo l'assassinio del presidente a luglio. È una popolazione estremamente provata dal punto di vista politico, ma soprattutto sociale. Qual è lo stato dell'opera in Haiti?
Dal punto di vista politico è complessissimo. La politica d'Haiti è molto frammentata, e poco organizzata e poco abituata a un dialogo. In questo momento abbiamo un primo ministro ad interim, non abbiamo il presidente, non abbiamo un parlamento da oltre 2 anni. La vedova del presidente assassinato ha denunciato il primo ministro ad interim come in qualche modo fiancheggiatore o parte in causa dell'omicidio del presidente. Questo, giusto per dare un'idea della complessità. Era previsto un referendum su una riforma costituzionale elaborata dal presidente ucciso, che è stato prima contestato dall'opposizione, poi sospeso e cancellato dal primo ministro attuale, rimandando a un percorso elettorale molto molto fumoso che dovrebbe realizzarsi nel 2022. La politica d'Haiti controlla molto poco, perché le risorse dello Stato sono poche e perché proprio il controllo del territorio è molto limitato. Adesso con l'aumento dei costi legati alle materie prime che stiamo soffrendo in tutto il mondo, c'è veramente un pericolo che la fame esploda ad Haiti. Già la situazione è terribile, si parlano di percentuali altissime di persone sotto la soglia di povertà estrema, un minimo aumento dei prezzi dei beni di consumo primari potrebbe proprio portare a una situazione molto molto difficile da affrontare. In tutto questo la comunità internazionale guarda ad Haiti ormai con un certo distacco. C'è stata un'esperienza lunghissima di presenza dei caschi blu dal 2004 fino a un anno fa, un anno e mezzo fa. Le Nazioni Unite qualche giorno fa hanno rinnovato la loro presenza, che però adesso si limita a un ufficio politico a Port-au-Prince. Qualche Stato, la Colombia, la Repubblica Dominicana, stanno chiedendo degli interventi forti ad Haiti, che però sono difficili, anche perché i caschi blu hanno lasciato un brutto ricordo ad Haiti, iniziando dal colera che purtroppo hanno portato dopo il terremoto del 2010, fino a una serie di episodi di violenza, soprattutto contro le donne haitiane. Quindi la situazione è ai limiti, proprio perché non c'è un'istituzione in grado di poter assumere il controllo del territorio, e in questo appunto le bande armate fanno il loro gioco. Basti pensare che la zona sud colpita dal terremoto il 14 agosto era una zona isolata dalla capitale di Haiti, perché la strada principale è presidiata da un'altra banda armata che controlla completamente il passaggio. Per cui nelle settimane successive al terremoto si è arrivato a un piccolo accordo con questa banda per far passare i primi convogli umanitari, ma già adesso la situazione è esplosa nuovamente.
Ecco, a proposito di terremoto, rispetto all'ultimo terremoto, cioè recentissimo, un paio di mesi fa, si parla di 650.000 persone in necessità di aiuti, tra cui 260.000 bambini, sono dati dell'UNICEF. Maria Vittoria Rava, la Fondazione Rava si occupa di bambini. Vediamo che nelle maggiori crisi del mondo, in questo momento povertà e malnutrizione si abbattono come una scure sulla popolazione, soprattutto sulle donne, le donne incinte, i bambini malnutriti. Ecco, cosa accade da questo punto di vista in una delle crisi umanitarie peggiori al mondo, ad Haiti?
Grazie per mettere luce su questa situazione. È un paese dove c'è una gravissima violazione dei più basi diritti umani. Si parla nel mondo di obiettivi di sviluppo sostenibile, si parla nel mondo dei diritti umani. Il mondo dovrebbe finalmente svegliarsi e capire che non esiste parlare di queste cose in un paese come Haiti, dove i bambini, uno su tre, prima dei 5 anni, muoiono ancora di malnutrizione, che vuol dire fame, fame e sete. Se si cammina nelle strade di Haiti, della capitale, per dire che dovrebbe essere un posto migliore, nonché degli slums, ci sono bambini e persone che vanno in giro con queste piccole recipienti di acqua. Non esiste distribuzione di acqua potabile in tutto il paese, anche per i ricchi che hanno le loro cisterne. Non esiste distribuzione di energia elettrica neanche per i ricchi che hanno i generatori. Noi abbiamo i pannelli solari nell'ospedale pediatrico San Damien. Non esistono ospedali gratuiti per i poveri, non esistono scuole. Allora è un paese che non offre niente ai giovani e ai bambini, non offre neanche la possibilità di vivere e di sopravvivere. Queste ultime crisi politiche e crisi anche sociali che ci sono state, come il rincaro dei prezzi, hanno messo in ginocchio veramente anche le persone che avevano quel poco che potevano avere. E il terremoto si è abbattuto nelle zone di campagna, dove le famiglie vivono in zone molto inferme, difficili da raggiungere. Padre Nick, che è il nostro, diciamo, la nostra guida per i nostri progetti sull'isola, da 40 anni dedica la sua vita, natali compresi, a questo paese, vive ogni giorno, ogni notte in questo paese. Era già il 14 agosto, che era tra l'altro il suo compleanno, in queste zone dove ci sono state le scosse, e era già con queste cliniche mobili, perché noi sappiamo bene che il nostro ospedale pediatrico San Damien, che aiuta e salva 80.000 bambini l'anno, non era raggiungibile dalle persone che vivono così lontano, e quindi quelle cliniche mobili, che sono dei truck con delle ruotone che passano anche i fiumi, vediamo fin dove ci sono tutte queste famiglie. Lui era lì a fare le cliniche estive, perché d'estate crescono le infezioni con il caldo, crescono il colera, e soprattutto con l'arrivo dei tifoni ci sono moltissimi problemi. Abbiamo prestato immediatamente soccorso, abbiamo soccorso 6.000 e oltre persone feriti, abbiamo portato i casi più gravi in ospedale. Ora c'è la ricostruzione delle case, di quelle piccole povere case che hanno le persone. Questo è dal basso quello che noi stiamo facendo e facciamo ogni giorno da 40 anni. Ci vuole qualcosa di più, ci vuole un intervento su questo paese che rimetta in sesto. Un paese che è poco più grande della Lombardia, che ha 11 milioni e mezzo di abitanti. Non è difficile, si può fare, se veramente si vuole fare la differenza. E bisogna agire sicuramente con l'aiuto da tutto il mondo, di chi può fare a livello di governo e a livello di massimi sistemi.
Grazie, grazie Maria Vittoria Rava per questo appello accorato all'attenzione nei confronti di Haiti. Sono tante in realtà le affermazioni dei nostri ascoltatori e anche le richieste. C'è chi ringrazia per aver messo luce su questa crisi umanitaria, c'è chi si chiede, come Rosanna da Napoli, a chi giova questo stato delle cose, quali sono le ingerenze straniere. E certamente è una crisi umanitaria, non soltanto politica, che pone la necessità di una maggiore attenzione. Grazie ancora ai nostri ospiti, che ringrazio ancora una volta, Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione.
Il sito della Fondazione Croce Strada, per chi vuole stare vicino da Haiti, scriveteci, segnalate sul nostro sito fondazionefranciscanavo.org.
Grazie Maria Vittoria Rava e grazie Roberto Codazzi, educatore cooperante Repubblica Dominicana, per essere stati con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete continuare a mandarci sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.
La población salvadoreña ha decidido salir a las calles y hacer una denuncia pública por los atropellos al sistema democrático, por la militarización a la seguridad ciudadana.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando un manifestante che parla al media tedesco Deutsche Welle, e durante le proteste in piazza in Salvador dice: il popolo salvadoregno ha deciso di uscire in strada a fare una denuncia pubblica degli abusi contro il sistema democratico per via della militarizzazione della sicurezza cittadina, per la perdita di garanzia giuridica della nostra popolazione. Abbiamo inoltre un grande problema con la privatizzazione dell'acqua. L'acqua è sempre un un problema, lo sentivamo prima anche ad Haiti dalla Fondazione Rava. Insomma, in El Salvador migliaia di manifestanti hanno marciato domenica nella capitale contro le azioni del governo del presidente Bukele. In realtà non lo fanno da ieri, si tratta di una crisi molto più lunga, molto più complessa, e ne parliamo oggi con Fabio Bozzato, giornalista freelance, esperto di America Latina, collabora con varie pubblicazioni tra cui il Venerdì di Repubblica, Specchio East West. Buongiorno Bozzato.
Buongiorno a voi.
Fabio Bozzato, queste proteste ci sono da diverso tempo, c'è un punto interessante che è quello dell'uso dei bitcoin, ma ti chiedo qual è la composizione della piazza, nel senso è una manifestazione che sembra abbastanza ampia. Tra i manifestanti ci sono gruppi femministi, organizzazioni per i diritti umani, ambientalisti, anche membri di partiti politici.
Sì, è piuttosto variegata e ci sono decine di organizzazioni e di gruppi. Non sono proteste massicce, cioè stiamo parlando di alcune migliaia di manifestanti, e quello dell'altro giorno era la seconda manifestazione nel giro di un paio di mesi. Questa varietà dei soggetti in campo è ovviamente un'espressione di un malcontento che serpeggia, ed è anche dall'altra parte un segno di debolezza, nel senso che non hanno una piattaforma comune appunto ai attiviste femministe, evangelici, giudici e ONG, ma non hanno una piattaforma comune. Da questo punto di vista il presidente Nayib Bukele, credo sia, l'impressione è che sia molto infastidito ma non preoccupato. È infastidito perché non ama essere contraddetto, non ama i contrappesi, che siano istituzionali o civili o sociali, come a partire dalla stampa e dalle ONG. E soprattutto non vuole che la sua narrazione sia interrotta, cioè lui si presenta come quello che ha fatto uscire El Salvador da una lunga transizione trentennale dopo i 13 anni di guerra civile, e vuole ricostruire il paese e trasformarlo in un paese modello. Questa sua narrazione, ovviamente, che lui non vuole che sia contraddetta, e in realtà ha molti punti deboli e molti punti oscuri. Tutte queste proteste nascono da un malessere e da una serie di atteggiamenti autoritari, di atteggiamenti assolutamente opachi dell'amministrazione Bukele, e credo possano rappresentare dei punti di resistenza rispetto a questa presidenza. Non credo siano cose che lo possano preoccupare per il momento.
Ecco, tra l'altro, lo diceva prima Fabio Bozzato, questa figura di Bukele è un po' quella dell'autoritario cool, diciamo così. E Costanza Spocci ci suggerisce dalla redazione il profilo Twitter di El Faro, il primo giornale digitale in Latin America, che fa proprio un ritratto di Bukele, in cui si dice che ha iniziato in un partito di sinistra, poi è diventato sindaco, ha fatto un corso sonorum di 10 anni sostanzialmente, da lì ha rotto le regole del politically correct, e forse nessuno avrebbe immaginato che questo ragazzo bilingue che ha iniziato a governare il paese a 38 anni, che si fa i selfie, che ha promesso modernità, sarebbe poi stato paragonato a Chavez o a Ortega. Ci sono anche tante foto delle proteste anti-Bukele, molte di queste si trovano anche su El País, con anche un commento, una botta risposta tra Bukele e l'economista Steve, anche sulle impennate del prezzo del Bitcoin. Bozzato, ti chiedo quali previsioni ci sono su queste proteste, ma anche sulle reazioni del governo, perché durano da tantissimi giorni.
La cosa più che forse preoccupa di più l'amministrazione salvadoregna è a livello internazionale. nel senso che lui si è mosso con molta disinvoltura, diciamo così, e molto pragmatismo, piuttosto cinico, con la vecchia amministrazione di Trump e con la nuova ha molti problemi, perché lo valuta proprio per queste mancanze e questi attacchi al sistema democratico e alle regole democratiche. Dall'altra parte ha navigato con la Cina, da cui si è fatto regalare una serie di interventi, tra cui una grande biblioteca nazionale che dovrebbe essere costruita. Lui si muove con tutto questo cinismo dentro il panorama politico e sociale del suo paese e nell'arena internazionale. Sapendo che ha un paese che ha milioni di persone, di cittadini che sono della diaspora, e quindi c'è anche un paese interno e un paese esterno. In tutto questo lui appunto vuole uscire dallo schema della destra e della sinistra, e l'impressione è che lui gestisca il paese più come un CEO di una impresa che non come un presidente democraticamente eletto. Aveva questa grande possibilità, e lui ha fatto solo i primi 2 anni di presidenza, ma aveva questa possibilità di chiudere la transizione, che è stata una transizione travolta dagli scandali e dalla corruzione sia dei partiti di destra che quelli di sinistra, che hanno gli eredi della guerra civile che dal 79 al 92 ha insanguinato il paese.
Quindi un'occasione che sembra apparentemente mancata. Fabio Buzzato, in attesa poi di capire cosa succederà in El Salvador, scendiamo un pochino più a sud. Oggi c'è una breaking news che riguarda l'Ecuador. L'Ecuador ha dichiarato lo stato di emergenza dopo mesi di episodi gravissimi, a partire dall'estrema violenza nelle prigioni. A settembre, ricordo, 116 prigionieri sono stati uccisi proprio all'interno delle strutture. Il presidente Guillermo Lasso ha dichiarato questo stato di emergenza con polizia e militari nelle strade per contrastare, dice, il traffico di droga. Ma la situazione sociale sembra essere molto più complicata di così, cioè di questo bianco e nero. È così, Fabio Buzzato?
Sì, è un momento di grande tensione sociale, tant'è che c'è un calendario di proteste fittissimo che si stanno svolgendo. Ieri davanti alla Corte Costituzionale un'organizzazione indigena protestava chiedendo il rispetto dei propri diritti di essere consultati per ogni attività estrattiva nelle loro terre, e questo coincide con la decisione di Guillermo Lasso di estendere a 1 milione di barili al giorno l'estrazione di petrolio. Dall'altra parte, per il 20 si aspettano le proteste dei sindacati. Ci sono tavoli di negoziazione tra governo e organizzazioni sociali sul prezzo della benzina. Le organizzazioni chiedono che sia congelato. Guillermo Lasso ha preso accordi col Fondo Monetario invece per aumentarlo, e questo della benzina è stato quello che 2 anni fa ha fatto scatenare le grandi proteste di piazza. Per il 26 invece c'è una grande mobilitazione nazionale di tutte le organizzazioni, e nel mirino ci sono la legge sul lavoro, la legge tributaria che andrà in discussione in Parlamento. Insomma, questa decisione dello stato di emergenza ha a che fare con la criminalità, per quello che si diceva prima, ma soprattutto per questa grande tensione che sta vivendo il paese.
Quindi grandi cambiamenti in atto e grande tensione, lo vedremo ancora più avanti. Grazie ancora a Fabio Buzzato, giornalista freelance, esperto di America Latina, per essere stato con noi. E si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la consul Domenico Ganci, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Costanza Spoci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 con la rassegna stampa condotta da Dario Fabri, e poi ancora alle 11 con i nostri ospiti. Ed è il momento adesso di Radio 3 Scienza con Elisabetta Tola. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.